L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti presenta.
Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al Servizio Nazionale del Libro Parlato. Anno 25esimo. Numero 5. Maggio 2025. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135/2001. Direzione Redazione Amministrazione, Via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono 06 699 881. Fax 06 678 6815. Abbonamento annuo gratuito. Direttore responsabile Mario Barbuto. Consulente editoriale Vincenzo Massa. Redazione Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Vincenzo Massa, Alfio Pulvirenti. Responsabile di produzione Francesco Piscitiello. Email stampasonora@uici.it. lp@uici.it. Sito internet www.uicechi.it. Duplicazione a cura dell'ufficio stampa. La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti ed ipovedenti, ai sensi del decreto legge 23 ottobre 1996, numero 542, convertito in legge 649 del 23 dicembre 1996. Decreto ministeriale del 15 maggio 2017. In questo numero, traccia 2, libri in lavorazione. Dalla traccia 3, libri disponibili per gli utenti. Riportiamo di seguito alcuni titoli con relativi autori e generi di alcune opere in lavorazione presso i nostri studi di registrazione. Lu Min, Cena per sei, romanzo. Cormac McCarthy, Non è un paese per vecchi, romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Bianca Pizzorno, La casa sugli alberi, libri per ragazzi. Corrado Augias, La vita si impara, autobiografie, diari, memorie. Giordano Tedoldi, Fallus Dei, romanzo. Recensioni di alcuni libri disponibili per gli utenti. Numero di catalogo 99228. Mauro Corona, Lunario sentimentale. Edizione Mondadori. Genere diari. Durata 321 minuti. Lettura di Daniele Greco.
Mauro Corona è nato a Erto, Pordenone, nel 1950. È autore de Il volo della martora, Le voci del bosco, Finché il cuculo canta, Gocce di resina, La montagna, Nel legno e nella pietra, Aspro e dolce, L'ombra del bastone, Vaillant quelli del dopo, I fantasmi di pietra, Cani camosci cuculi e un corvo, Storia di neve, Il canto delle manere, La fine del mondo storto, Premio Bancarella 2011, La ballata della donna ertana, Come sasso nella corrente, 20 racconti allegri e uno triste, Guida poco che devi bere, Manuale a uso dei giovani per imparare a bere, La voce degli uomini freddi, finalista Premio Campiello 2014, Una lacrima color turchese, I misteri della montagna, Favola in bianco e nero, La via del sole, Nel muro, L'ultimo sorso, 4 stagioni per vivere, Le altalene e delle raccolte di fiabe, Storie del bosco antico, Torneranno le 4 stagioni, Il bosco racconta, Del sillabario alpino, Il passo del vento, con Matteo Righetto, ed è Le 5 porte, illustrato dal figlio Matteo, tutti editi da Mondadori. Ha pubblicato inoltre La casa dei 7 ponti, Feltrinelli 2012, Confessioni ultime, Chiare lettere 2013, Avvertenza ai cercatori di verità. Questo lunario sentimentale, che vive di ricordi, o per meglio dire di quel che si vorrebbe ricordare, è composto per un buon 50% da fantasia, detta anche invenzione. L'altra metà campa di ricordi lontani, ben sapendo che la distanza dai fatti non di rado produce incertezze e memorie confuse. Nomi e luoghi e fatti sono inventati. Chi cercherà di riconoscersi in codeste pagine sappia che sta perdendo tempo.
Numero di catalogo 99228. Numero di catalogo 99230. Neil Gaiman, Miti del Nord. Edizioni Mondadori. Genere mitologia. Durata 418 minuti. Lettura di Simone Brolli.
Odino e Suprema, saggio, audace e astuto. Thor, suo figlio, incredibilmente forte, ma non certo il più intelligente fra gli dèi. E Loki, nato da un gigante, fratello di sangue di Odino, insuperabile e scaltrissimo manipolatore. Sono alcuni dei protagonisti che animano questo libro. Noto per essersi ispirato spesso ai miti dell'antichità, nel creare universi e personaggi fantastici, questa volta Gaiman ci offre una formidabile riscrittura dei grandi miti del Nord. Lungo un arco narrativo che inizia con la genesi dei 9 leggendari mondi, ripercorriamo le avventure e le gesta di dei, nani e giganti. Brillante e divertente, Miti del Nord è una magistrale carrellata del pantheon scandinavo e della bizzarra natura degli dei. Ferocemente competitivi, capricciosi, predisposti all'inganno e inclini a farsi governare dalle passioni. Un universo antico, ricco e affascinante, a cui la penna vibrante di Gaiman. Neil Gaiman, N. E-I-L-G-A-I-M-A-N. Nato in Inghilterra nel 1960, vive negli Stati Uniti. È un artista dalle molte facce. Giornalista legato al mondo del rock, autore di raffinati graphic novel, sceneggiatore televisivo e scrittore. Nel corso della sua carriera ha ricevuto diversi premi, tra i più importanti la Newbery e la Carnegie Medal per Il figlio del cimitero e il Hugo Award per il romanzo American Gods.
Numero di catalogo 99230. Numero di catalogo 99252. Elodie Harper, Il tempo di fortuna. Terzo libro della trilogia sulla vita delle donne nella Pompei antica. Edizioni Fazzi. Genere romanzo. Durata 776 minuti. Lettura di Silvia Napoletano.
Elodie Harper. E. L. O. D. I. E. H. A. R. P. E. R. Giornalista e scrittrice inglese, ha studiato letteratura latina come parte del suo corso di laurea in lettere all'Università di Oxford. I suoi racconti hanno vinto diversi premi, tra cui il Bazaar of Bad Dreams nel 2016, assegnato da Stephen King. La sua trilogia sulla vita delle donne nella Pompei antica ha avuto un successo clamoroso. In corso di pubblicazione in 20 paesi, ha raggiunto i vertici delle classifiche di vendita e conquistato la critica, i librai e soprattutto i lettori. Oltre a Il Tempio di Fortuna, Fazzi Editore ha pubblicato anche i primi due capitoli della saga. Sono trascorsi 3 anni da quando Amara ha lasciato Pompei, allontanandosi da Rufo e dalla figlioletta Rufina. Ora, grazie al suo patrono Demetrio, vive alla corte imperiale di Roma. È una donna libera e influente, vicina alle personalità politiche più potenti. Nonostante lo sfarzo che la circonda e gli abiti e i gioielli costosi con cui Demetrio la vizia, la nostalgia dei suoi cari è sempre più dolorosa, e quando il volubile Domiziano minaccia la sua sicurezza, la ruota della dea Fortuna sembra girare a favore di Amara, che può finalmente abbandonare la capitale per tornare a casa. Ma è il 79 d.C. e il Vesuvio è sempre più irrequieto, i terremoti si fanno più violenti e gli abitanti di Pompei si chiedono se vadano presi come oscuri presagi o accettati come parte della quotidianità. In un crescendo di paura, Amara deve ancora una volta lottare per la propria vita e per quella di coloro che ama di più, tra cui la valorosa gladiatrice Britanna e il saggio Plinio, e lasciarsi alle spalle chi l'ha sempre usata, primo tra tutti Felicio, il proprietario del lupanare di Pompei, ma anche Demetrio, che attende il suo ritorno a Roma per prenderla in moglie. Dalla corte imperiale fino alle pendici del Vesuvio, ormai pronto a esplodere, continua il difficile e coraggioso viaggio di Amara verso la libertà. Questa volta, però, non c'è in gioco solo la sua salvezza, ma anche quella di sua figlia e dell'uomo che ama.
Numero di catalogo 99252. Numero di catalogo 99256. Orso Tosco, L'ultimo pinguino delle Langhe. Edizione Rizzoli. Genere romanzo poliziesco. Durata 470 minuti. Lettura di Daniele Greco.
Anche i lunedì speciali, quelli capaci di cambiare il corso di un'intera esistenza, iniziano come un giorno qualsiasi. Lo sta per imparare a proprie spese il potente broker svizzero Rufus Blom, quando durante la solita corsa all'alba tra le colline delle Langhe si imbatte nel cadavere di una ragazza. Sulla schiena l'assassino le ha tracciato col sangue una svastica e un cognome. Il suo, Blom. Poche tracce l'intorno e tanti problemi per il commissario Gualtiero Bova, che tutti chiamano il Pinguino, da poco trasferito a Mondovì, in un posto dove di norma tutti sanno tutto di tutti. Nessuno sembra invece avere idea di chi sia la ragazza, né tantomeno perché sia stata usata come messaggio minatorio verso Blom, che ha scelto il Piemonte per sposarsi con la bellissima fidanzata Rose Bellamy. Quello del Pinguino è stato un trasferimento punitivo, un esilio mascherato da promozione, ma lui non è il tipo che si perde d'animo. Accompagnato dalla fedele bassotta Gilda e dal tabacco della sua pipa, deve capire chi è la vittima e qual è il legame che la unisce alla famiglia Blom, sulla quale sembra pesare più di un segreto. Orso Tosco irrompe sulla scena del noir italiano insieme a un personaggio indimenticabile, che porta su di sé umanissime e irresistibili contraddizioni. Cinico e sensibile, ruvido e premuroso, violento e dolcissimo, tragico e involontariamente comico, con un'intelligenza sopraffina, Orso Tosco è nato a Ospedaletti nel 1982. Scrittore e sceneggiatore, ha pubblicato racconti, romanzi e poesie. Tra i suoi libri ricordiamo London Voodoo, Minimum Fax, 2022, e Nanga Parbat. L'ossessione e la montagna nuda, edito da 66 Tand 2ND, 2023.
Numero di catalogo 99256. Orso Tosco, l'ultimo pinguino delle Langhe. Edizione Rizzoli. Genere romanzo poliziesco. Durata 470 minuti. Lettura di Daniele Greco. Numero di catalogo 99257. Andrea Pinkez. Lazzaro, vieni fuori. Prima indagine di Lazzaro Sant'Andrea. Edizioni Feltrinelli. Genere romanzo poliziesco. Durata 430 minuti. Lettura di Simone Brolli.
Lazzaro Sant'Andrea. Il Cyrano di una Milano dagli angoli bui eppure luminosi. Dove gli scarabocchi si tramutano in opere d'arte. E viceversa. Lazzaro prende le difese di chi ha ragione a prescindere. Di quelli che a colpirli si fa meno fatica che a proteggerli. E non per ossequio al politicamente corretto. È che gli viene così. Corriere della Sera. Anche Andrea G. Pinkez è stato piccolo. Lazzaro Sant'Andrea, no. Era già grande alla sua prima avventura, che è una fiaba d'azione dove il bene e il male si scontrano con il bene o male e ne escono sconfitti. Quando i cani latrano e i maiali abbaiano, quando i nani e i giganti si incontrano nello stesso piccolo paese, allora è il caso che Lazzaro intervenga. Fra Peter Pan e il mostro di Düsseldorf, fra Mary Poppins e Mary Riley, fra pedofili e cinefili, fra Swift e Swing, la genesi della letteratura pinsettiana. Andrea G. Pinkez. Con questo volume ha inizio la nuova edizione delle opere di Andrea G. Pinkez, a partire dalla serie dei romanzi con protagonista Lazzaro Sant'Andrea. Straordinarie invenzioni verbali, mirabolanti giochi linguistici, meravigliose atmosfere noir e personaggi indimenticabili, come il loro geniale creatore. La presente edizione comprende i contenuti speciali di Andrea G. Pinkez. Andrea G. Pinkez, 1960-2018, milanese, scrittore e giornalista investigativo, vincitore di varie edizioni del MISFEST e di un premio Scerbanenko. È stato insignito della Medaglia d'Onore dell'Assemblée Nationale della République Française per meriti artistici e culturali. È noto sia per le sue raccolte di racconti, sia per i romanzi della Chanson de Geste del suo alter ego Lazzaro Sant'Andrea.
Numero di catalogo 99257. Numero di catalogo 99258. Elena Lowenthal, La carezza. Edizioni La nave di Teseo. Genere romanzo. Durata 453 minuti. Lettura di Silvia Napoletano.
Lea è una ricercatrice universitaria di paleografia, moglie di un uomo distratto e madre di un bambino piccolo e due gemelli adolescenti insofferenti. Pietro, un professore di filologia affascinante e riservato, sposato a sua volta. Si incontrano a un convegno in Calabria dedicato al Codex Purpureus Rossanensis, un antico manoscritto bizantino, e subito tra loro scatta una fortissima attrazione che li porta a passare una travolgente notte di passione. Forse questo desiderio inaspettato nasconde la scintilla di un sentimento più forte, un'esigenza di abbandonarsi l'uno nell'altro che si approssima all'amore. Pietro e Lea si perdono di vista, si scrivono, cercano indizi l'uno dell'altra nelle tesi dei rispettivi studenti, negli incontri accademici, nelle righe dei testi antichi, ma per una serie di coincidenze fortuite non riescono mai a rivedersi. Solo nel 2019, dopo 20 anni di occasioni mancate, finalmente si ritrovano. Ed è come se il tempo non fosse passato e tutto fosse rimasto solo in sospeso, nello spazio bianco della vita. Il loro legame, pur a distanza di anni e con l'età che avanza, non si è mai spezzato. Eppure, il destino li separa ancora e Lea dovrà affrontare questa nuova e improvvisa assenza nel ricordo dell'ultimo gesto che le è rimasto addosso, una carezza. Elena Löwenthal racconta la storia di un amore perfetto, delicato come le pagine di un antico manoscritto, che accompagna, senza mai spegnersi, gli inciampi della vita dei due protagonisti. Elena Löwenthal. E-L-E-N-A. L-O-E-W-E-N-T-H-A-L. Torino, 1960. Lavora sui testi della tradizione ebraica e traduce letteratura di Israele. Scrive di saggistica e narrativa. Collabora alla Stampa e a Tutto Libri. Insegna presso lo IUS di Pavia. Ha pubblicato fra il resto Attese, 2005, finalista al premio Strega. Eva e le altre, letture bibliche al femminile, 2007. Conta le stelle se puoi, 2008, premio Campiello selezione della giuria, premio Roma 2009. Nel 2015 è uscito Lo specchio coperto, diario di un lutto. Nel 2019 il romanzo Nessuno ritorna a Baghdad. Dal 2015 al 2017 è stata addetto culturale presso l'Ambasciata d'Italia in Israele.
Numero di catalogo 99258. Numero di catalogo 99265. Nicholas Taleb Nassim. Giocati dal caso. edizione Il Saggiatore. Genere antropologia. Durata 498 minuti. Lettura di Paquito Catanzaro.
Questo libro parla della fortuna, o meglio del ruolo che gioca il caso nella nostra vita in generale, nei nostri affari in particolare. Ma parla anche di quella fortuna che, non essendo percepita come tale, viene scambiata per abilità. Una confusione presente in molteplici campi, dalla scienza alla politica, dall'arte alla finanza. Quante volte abbiamo visto un idiota baciato dalla fortuna trovarsi nel posto giusto al momento giusto, dimostrazione vivente della sopravvivenza del meno adatto. Individui del genere attraggono seguaci devoti che credono ciecamente in quello che loro spacciano per metodo. Giocati dal caso, affronta in modo affascinante e divertito alcune conseguenze che possono derivare da questo equivoco. Nassim Nicholas Taleb. Nassim Nicholas Taleb. Professore di scienze dell'incertezza, operatore di borsa, saggista, umanista e filosofo. Si occupa di caso, probabilità e incertezza, soprattutto nei sistemi economici. È professore al Polytechnic Institute dell'Università di New York e responsabile della Università Investments LP. Il Saggiatore ha pubblicato Il Cigno Nero 2008, Robustezza e Fragilità 2010.
Numero di catalogo 99265. Numero di catalogo 99267. Mimmo Pesce, Napoli Campione. Edizioni Cairo. Genere sport. Durata 159 minuti. Lettura di Pasquale Catanzaro.
E alla fine la capolista se n'è andata. Ghulam Mamt. Abbiamo vinto il nostro terzo scudetto e alcuni antichi saggi lo sapevano da tempo. Io sono uno di loro e quello che tenete tra le mani è il libro in cui fornisco finalmente le prove delle mie facoltà paranormali. Infatti l'ho scritto con la stagione ancora in corso e senza la matematica certezza del titolo, altrimenti non sarebbe uscito in tempo per la fine del campionato. Ma è anche il libro in cui vi racconto come vive il trionfo un tifoso in trasferta da sempre. Un napoletano di Bosco Trecase, partito con la famiglia all'età di 3 anni, destinazione Milano. Un emigrante, finito a un certo punto della vita a indossare costumi e parrucche in una trasmissione TV lombarda piena di milanisti, interisti e juventini. Quel bambino che a scuola si vergognava di svelare le sue origini e che oggi invece è così fiero di sfoggiare l'accento della famiglia Pesacane. Tra queste pagine scoprirete anche cosa penso dei giocatori più importanti della squadra campione d'Italia. Spoiler, alcuni sono dei pipponi. Vi dirò la mia sulla società, a rischio di querela, e farò anche una bella panoramica dei miei colleghi di QSVS. Sarò spietato. Ma non solo. Vi parlerò di scudetti persi in albergo, di partite storiche, di calciatori innominabili. Rivivremo assieme i momenti salienti di questa incredibile stagione. E infine vi porterò nel futuro, laddove noi veggenti, alla maniera di Mago Merlino, siamo soliti raccogliere informazioni che poi distribuiamo nel presente, condannati a non essere creduti. E invece è tutto vero, soprattutto questa volta. Sventoliamo il bandierone. Mimmo Pesce. Al secolo, Domenico Pesacane inizia la sua esperienza televisiva alla fine degli anni Ottanta, quasi per scommessa. Presentatore e animatore eclettico, fa dell'ironia la sua peculiarità. Volto di punta di QSVS, qui studio a voi stadio, trasmissione calcistica di culto in onda sulle TV commerciali di tutta Italia. È opinionista fra i più riconosciuti e riconoscibili per le sue telecronache colorate della squadra del Napoli. Nel 2022 per Dea Libri ha pubblicato Mio figlio è uno sgusciato.
Numero di catalogo 99267. Numero di catalogo 99268. Pino Aprile. Luca Antonio Pepe. Meglio soli. Edizioni PM. Genere inchieste e interviste. Durata 898 minuti. Lettura di Lucia Pasquale.
Vivreste in un paese in cui i malati sono costretti a spostarsi in continuazione per farsi curare? In un paese in cui mancano gli asili nido, le mense per il tempo pieno nelle scuole, i treni, gli aeroporti e le strade? Restereste in un paese in cui i politici e i media vi chiamano ladri di risorse pubbliche, mentre lo stesso Stato, attraverso i suoi enti delegati al controllo dei conti, certifica che siete voi derubati di cifre mostruose ogni anno a favore di quelli che chiamano ladri? Vi impegnereste per tutelare l'integrità di un paese in cui le risorse inviate dall'Unione Europea per ridurre le diseguaglianze interne fossero spese nelle aree più ricche per far crescere il divario da quelle più povere? Pino Aprile, autore del formidabile provocatorio Terroni, insieme a Luca Antonio Pepe, con un'attenta analisi dei numeri reali e dei trucchetti contabili e legislativi delle burocrazie italiane, riportano un campionario di discriminazioni di Stato a danno della colonia interna, del sistema economico e quindi politico, costruito più di 160 anni fa, il Sud Italia, da sempre, secondo gli autori, penalizzato, derubato e colpevolizzato. In tempi in cui si discute di autonomia differenziata e di ripartizione di potere regionale, questo saggio offre un punto di vista completamente rivoluzionario, ribaltando l'ottica attraverso cui è visto e percepito il Sud. Meglio soli è un manifesto politico. Pino Aprile, giornalista e scrittore, è autore di saggi di straordinario successo, tradotti in diversi paesi. Terroni, uscito nel 2010, è diventato un caso editoriale da 500.000 di copie e i successivi lavori, tra cui Giù al Sud, Carnefici e Il male del Nord, hanno fatto di lui uno dei giornalisti d'inchiesta più seguiti d'Italia al sud come al nord. A New York è stato proclamato Uomo dell'Anno dall'Italian Language Intercultural Alliance. Luca Antonio Pepe, economista e giornalista, direttore di Centro Sud 24, autore e conduttore televisivo, quale giornalista legislativo segue da 8 anni i lavori della Commissione per il Federalismo Fiscale.
Numero di catalogo 99268. Numero di catalogo 100006. Stephen King. Javier Olivares. Pranzo al Gotham Café. Edizioni Sperling & Kuffer. Genere romanzo poliziesco. Durata 88 minuti. Lettura di Edoardo Camponeschi.
Un uomo di nome Steve Davis un giorno torna a casa e trova un biglietto da parte della moglie, Diane, che lo informa freddamente di averlo lasciato e che intende divorziare da lui. La sua partenza spinge Steve a smettere di fumare, ma ciò lo porta a soffrire di astinenza da nicotina. Quando l'avvocato della donna, William Humboldt, lo chiama per organizzare un incontro per discutere i termini del divorzio e propone un pranzo al Gotham Café, Steve accetta. Stephen King è l'autore di bestseller mondiali che hanno venduto centinaia di milioni di copie e hanno ispirato registi di culto come Stanley Kubrick, John Carpenter, Brian De Palma, David Cronenberg e George A. Romero. Alcuni dei film tratti dai suoi romanzi sono diventati pietre miliari del cinema, tra questi Stand By Me, Ricordo di un'estate, Le ali della libertà, Il miglio verde e It, il film horror con il più alto numero di incassi di sempre. Tra i suoi ultimi libri pubblicati in Italia ci sono You Like It Darker, Salto nel buio, L'uomo in nero e Holly. Pranzo al Gotham Café è apparso precedentemente in alcune raccolte di racconti, l'ultima delle quali è Tutto è fatidico. Vive nel Maine con la moglie, la scrittrice Tabitha King. Javier Olivares, nato a Madrid nel 1964, è disegnatore di fumetti e illustratore professionista. Ha pubblicato diverse opere personali e i suoi lavori sono apparsi su El País, El Mundo e Rolling Stone.
Numero di catalogo 100006. Numero di catalogo 100016. Marcus Zusak. Tre cani enormi e qualche umano. Edizioni PM. Genere racconti, novelle. Durata 440 minuti. Lettura di Ermelinda Pansini.
Marcus Zusak ci apre le porte di casa per raccontare di come la sua famiglia abbia avuto la brillante o forse folle idea di adottare tre cani abbandonati. Ruben, che sembra più lupo che cane. Archer, che mordicchia fino a distruggere il tappeto buono, e poi ti guarda con aria innocente, come a dire, «Beh, è colpa tua!» E Frosty? Demolisce casa e poi si accuccia accanto a te, tenero e tranquillo, mentre chiami il falegname per chiedere un preventivo. Il risultato? Caos totale. Tra risate, imprevisti e danni permanenti al giardino, la catastrofe sembra inevitabile. Eppure, proprio in mezzo a quella confusione, accade qualcosa. I fallimenti diventano lezioni. Il disordine si trasforma in un terreno fertile per crescere. E sopra ogni cosa, esplode un amore così intenso da rendere impensabile tornare indietro. Tre cani enormi e qualche umano è un memoir ironico e spietato, che racconta lo scompiglio, i legami che ti cambiano, e quella bellezza disordinata che solo un animale può portare nella tua vita. Una lettera d'amore agli errori più belli. Marcus Zusak. Marcus Zusak. È un autore bestseller mondiale e vive a Sydney con la famiglia. Ha scritto diversi romanzi, tra cui Storia di una ladra di libri, che è stato per più di un decennio nella classifica dei bestseller del New York Times, ricevendo numerosi riconoscimenti di pubblico e di critica. Altri libri dell'autore, pubblicati in Italia da Frassinelli, sono Io sono il messaggero. A 15 anni sei troppo vecchio.
Numero di catalogo 100016. Numero di catalogo 100019. Sabrina Zuccato, la levatrice di Nagirev. Edizioni Marsilio. Genere romanzo. Durata 876 minuti. Lettura di Giovanna degli Esposti.
Incaricato di indagare sulla morte di un'anziana contadina, è un uomo indebolito dalla guerra, ma vigile. E così ci mette poco a scorgere, dietro gli occhi degli abitanti di Nagirev, qualcosa di sinistro. Nagirev è un piccolo villaggio sperduto nella pianura ungherese. L'anno è il 1929 e il benessere, in quella ristretta comunità rurale, non arriva. Zsigmond Danielovich si rende presto conto che il ritrovamento del cadavere della donna sulle sponde del fiume Tibisco non è che l'anello di una lunga catena di scomparse e incidenti che da tempo coinvolgono il piccolo villaggio. La levatrice di Nagirev racconta un fatto di cronaca realmente avvenuto tra le due guerre mondiali. Un episodio che sconvolse l'Europa non solo per l'efferatezza dei crimini, ma anche per un inedito capovolgimento dei ruoli. Le donne uccidono gli uomini, si vendicano. Superstizione, violenze, miserie e soprusi sono i protagonisti delle vite che si incrociano in questo affresco rurale, dove a fare le spese di appetiti e frustrazioni sono sempre le donne. Le regole patriarcali della comunità magiara e le meschinità dell'animo umano creano situazioni insostenibili e sofferenze ingiustificabili per mogli e figlie, anziane e ragazze. Personaggio chiave intorno al quale girano le storie di Nagirev è la misteriosa Zuzanna, levatrice dal passato fumoso, spesso etichettata come strega dai suoi concittadini, temuta e ogni tanto rispettata. Una figura carismatica, rarissimo esempio di donna emancipata, cui molte sorelle chiedono aiuto per risolvere i guai che hanno dentro casa. Gravate da inganni, stupri e sottomissioni, le vittime hanno deciso di alzare la testa. Sabrina Zuccato, Padova, 1992, è giornalista pubblicista e si occupa prevalentemente di cultura, critica cinematografica e attualità.
Numero di catalogo 100019. Numero di catalogo 100025. Ciro Cacciola. Maria Francesca Rubino. Il ragazzo dai pantaloni rosa. Edizioni Graus. Genere romanzo. Durata 226 minuti. Lettura di Tatiana Bassetti.
Nel 2012, a Roma, Andrea Spezzacatena si tolse la vita dopo essere stato vittima di episodi di bullismo a scuola. Aveva 15 anni. Questo romanzo, novelizzazione della sceneggiatura scritta da Roberto Proia per l'omonimo film ispirato al libro di Teresa Manes, madre di Andrea, prodotto da Eagle Pictures e diretto da Margherita Ferri, con l'attrice Claudia Pandolfi ed una canzone di Arisa, immagina la vita di Andrea prima del suo tragico epilogo, gli anni piccoli, le vacanze, l'allegria, i giochi, gli amici, la famiglia ancora unita prima della separazione dei suoi genitori, la sua passione per la musica e per il cinema. E poi, inevitabilmente, l'adolescenza, i pantaloni rosa, la sua sensibilità, la spietatezza dei giovani coetanei, la persecuzione dei social network, la fine della gioia. La vicenda di Andrea ha rappresentato il primo caso in Italia di bullismo e cyberbullismo che ha portato al suicidio di un minorenne. Ciro Cacciola, Napoli, 1964, giornalista, DJ, autore di libri e curatore di numerosi progetti editoriali, lavora alla radio e si occupa di comunicazione aziendale. Con Graus ha pubblicato Luoghi comuni, cartoline da Napoli, 2006. Balla Italia, 150 buoni motivi per ballare italiano da Trieste in giù, 2013, e Onda Road, 2023. Responsabile dei progetti speciali della casa editrice, si è impegnato con tutta la passione che contraddistingue il suo stile professionale affinché il libro di Teresa Manes, Andrea oltre il pantalone rosa, Graus 2013, potesse diventare un film e, per aderire il più possibile ai mondi immaginati e reali di un'altra generazione, ha voluto condividere l'esperienza di questa novellizzazione con Maria Francesca Rubino, Napoli, 1997.
Numero di catalogo 100025. Numero di catalogo 100043. Irene Solà. Ti ho dato gli occhi e hai guardato le tenebre. Edizioni Mondadori. Genere romanzo di fantascienza. Durata 409 minuti. Lettura di Ida Di Martino.
Il casolare del Mas Clavel si nasconde tra le montagne dei Pirenei. È una fattoria frequentata da cacciatori di lupi, banditi, fantasmi, bestie e demoni, radicata nel terreno come una zecca. Un luogo abitato da donne, dove un solo giorno racchiude secoli di ricordi. Quelli di Joana, che per trovare marito ha fatto un patto con il diavolo, dando vita ad una discendenza apparentemente maledetta. Quelli di Bernadetta, a cui mancano le ciglia e che a causa dell'acqua di timo che le hanno versato negli occhi da bambina, ha finito per vedere le cose sbagliate. Quelli di Margherita, che invece di avere un cuore intero, ne ha uno a tre quarti, senza un pezzo. E quelli di Blanca, che è nata senza lingua, con una bocca vuota come un nido, e non parla, ascolta soltanto. Queste donne, e altre ancora, oggi stanno preparando una festa. Il commiato dall'anziana Bernadetta, che giace a letto, ormai in punto di morte. L'attesissimo romanzo di Irene Solà, autrice catalana che grazie alla sua scrittura densa e originale ha saputo imporsi in breve tempo come una delle voci più forti e importanti del panorama letterario europeo. È un'opera magnetica, materica, un flusso inarrestabile di parole che con senso del ritmo, umorismo e audacia formale plasma un mondo magico fatto di storia, tradizione e folklore. Uno straordinario intreccio di vite e racconti che esplorano la dualità e il legame intrinseco tra luce e oscurità, vita e morte. Irene Solà, I-R-E-N-E, S-O-L-A con accento. Maglia, 1990. È una scrittrice e artista catalana. Laureata in Belle Arti presso l'Università di Barcellona, ha frequentato un master in letteratura, cinema e cultura visiva presso l'Università del Sussex. Con il suo primo romanzo, Els Dix, ha vinto il premio Documenta nel 2017. E il suo secondo lavoro in prosa, Io canto e la montagna balla, Blechi Edizioni 2020, ha ottenuto successi di vendita e critica in tutto il mondo e si è aggiudicato il premio dell'Unione Europea per la letteratura. È autrice di un libro di poesie, Bestia, Pequod 2020. Amaranta Sbardella è studiosa delle letterature iberiche e traduttrice da catalano e spagnolo. Ha tradotto, tra gli altri, Mercè Rodoreda, Joan Sales, Salvador Espriu, Eva Baltasar, Raúl Zurita. Ha vinto il premio alla traduzione della Generalitat de Catalunya. È autrice di Il mostro e la fanciulla, 2017.
Numero di catalogo 100043. Numero di catalogo 100050. Kristen McCannagh, La gattina che incontrai il giorno di Natale. Edizioni Newton Compton, genere romanzo. Durata 590 minuti. Lettura di Ida Di Martino.
Jocelyn Becker farebbe di tutto per la sorella gemella Ilse, anche se questo significa prendere il suo posto come conduttrice in un programma televisivo e girare 5 episodi a tema natalizio alla Weber House, una locanda in stile vittoriano. In qualche modo Jocelyn dovrà convincere il mondo e Ben, il co-conduttore, di essere la sua gemella. Peccato che Ilse sappia cucinare, sfornare dolci, cantare e pattinare, mentre lei no. Palla di Neve, la gattina ufficiale della locanda, tiene sotto controllo la situazione e già sa che quest'anno avrà il doppio dei guai. Non solo il programma ha una star felina di nome Angel, che in realtà è una vera indemoniata, ma deve anche tenere sotto controllo Jocelyn, che con Ben fa scintille. Palla di Neve, però, non si arrende di fronte alle difficoltà. Dopotutto, si sa che non è Natale senza baci sotto il vischio. Kristen McKenna, K-R-I-S-T-E-N, M-C-K-A-N-A-G-H. Dopo essersi laureata, si è dedicata al sogno di pubblicare romanzi. Ama dare vita a storie piene di eroine spiritose e adorabili cuccioli. Vive in Texas con la sua famiglia. La Newton Compton ha pubblicato La magia del Natale, Palla di Neve,
numero di catalogo 100050. Numero di catalogo 100058. Peppe Di Stefano, Carlo Pellegatti. C'è solo un presidente. Edizioni Cairo. Genere sport. Durata 387 minuti. Lettura di Vincenzo Perna.
Quando ero allenatore dell'Edil Nord, inizia a metà degli anni 60 l'avventura calcistica di Berlusconi. E sono tante le volte che lo ha ricordato ai suoi giocatori. E da allora, sotto la sua presidenza, dal febbraio 1986 all'aprile 2017, il Milan ha vinto 29 trofei ufficiali in 31 anni. Un record assoluto. Questo libro ripercorre la grande passione sportiva di Silvio Berlusconi. Da quando imitava Nordahl all'oratorio del quartiere Isola a Milano, raccogliendo i passaggi del compagno di liceo fedele e confalonieri, al primo allenatore messo sotto contratto, Marcello Dell'Utri. Dagli stadi di tutto il mondo al Salone di Arcore, dove accoglieva i suoi giocatori suonando il pianoforte, dalle stanze di Palazzo Chigi a Milanello fino al Monza. E poi le infinite telefonate con Adriano Galliani per gli acquisti, le trattative, le vittorie e le sconfitte, ma anche le curiosità e gli aneddoti, raccontati da chi lo ha accompagnato in questa straordinaria avventura umana e sportiva. Gli inseparabili compagni di una vita, la famiglia, i giocatori, gli allenatori più amati, chi ha lavorato al suo fianco, chi ha contribuito a realizzare i suoi sogni, chi l'ha fatto sorridere e chi gli deve tutto. Berlusconi e il calcio, un feeling durato una vita e vissuto con coraggio. Ha vinto e convinto. Dalle riunioni in un bar di Piazzale Loreto, non appena trentenne, al tetto del mondo. Quasi 87 anni da visionario, al suono della cavalcata delle Valchirie, con un finale ricco di sentimenti ed emozioni contrastanti, e un clamoroso desiderio finale. Peppe Di Stefano è nato a Catania nel 1981. Calcio e scuole salesiane da piccolo, poi calcio, oratori, studi di ingegneria civile e giornalismo. Inizia la sua carriera alla radio nella redazione del programma sportivo catanista. Poi approda in TV a Sesta Rete e poi a Sky Sport nella squadra calciomercato. Nel giro di pochi mesi diventa inviato al seguito del Milan e dal 2018 anche della nazionale italiana di calcio. Con Cairo nel 2022 è uscito Milanello, la casa del diavolo. Carlo Pellegatti è nato a Milano nel 1950. Dopo il liceo classico si laurea in scienze politiche. Radiocronista delle partite del Milan, pubblicista a Tele Lombardia, diventa giornalista professionista a Mediaset, sempre a seguito del Milan, ma anche inviato della nazionale a Francia 98. È stato telecronista a Milan Channel e a Premium Sport, diventato popolare per i soprannomi dati ai giocatori del Milan. Ha scritto Rossoneri siamo noi, Pato col diavolo, Le favole porta fortuna per i tifosi del Milan, Sempre Milan.
numero di catalogo 100058. Numero di catalogo 100059. Gillian Anderson. Want. Edizioni Feltrinelli. Genere romanzo. Durata 755 minuti. Lettura di Ida Di Martino.
Il libro che avete tra le mani è nato da un invito che Gillian Anderson ha rivolto alle donne di tutto il mondo. Un appello a condividere in forma anonima le proprie fantasie sessuali, sensazioni e pensieri intimi e profondi che di rado si esprimono ad alta voce. Sono desideri onesti, schietti, strazianti, divertenti e decisamente sconci, da cui sono emerse fantasie intense e sfaccettate quanto coloro che le hanno condivise. Lettere di adolescenti che non hanno ancora fatto sesso, di single bloccate nella spirale infinita di approcci online e avventure di una notte, di donne esauste con bambini piccoli, di mogli o compagne con lunghe relazioni alle spalle, frustrate dalla solita routine, di transgender e persone non binarie, di ultra sessantenni alle prese con la scoperta del sesso dopo la menopausa. Fantasie di sottomissione e di gruppo, altrimenti difficilmente confessabili, anche nell'intimità della coppia. Cosa scopriamo? Che nella libertà dell'anonimato possiamo lasciarci andare, essere la nostra versione migliore, la più sexy, la più erotica e disinibita, che possiamo smettere di preoccuparci dei nostri corpi, dei tabù religiosi e dei condizionamenti sociali. E che è incredibilmente salutare e catartico condividere le proprie fantasie. Gillian Anderson, Gillian Anderson, è una pluripremiata attrice di cinema, televisione e teatro. Fra le sue interpretazioni più iconiche, l'agente speciale dell'FBI, Dana Scully, nella serie X-Files, la terapista Jean Milburn nella serie Sex Education e la premier inglese Margaret Thatcher nella quarta stagione della serie The Crown. Ha vinto 2 Emmy Awards, 2 Golden Globe, The Screen Actors Guild Awards e un Evening Standard Theatre Award. Oltre alla sua attività di attrice, Anderson è anche riconosciuta a livello mondiale come stimata attivista.
Numero di catalogo 100059. Numero di catalogo 100065. Alessandra Selmi, La prima regina. Edizioni Nord. Genere romanzo. Durata 1002 minuti. Lettura di Ida Di Martino.
Nel giugno del 1868, quando per la prima volta entra nella Villa Reale di Monza, Nina è una ragazza travolta dagli eventi. Lei, una semplice sguattera, dovrà occuparsi della camera della principessa Margherita, da pochi mesi moglie dell'erede al trono d'Italia. Per Nina non è un sogno, bensì un incubo, perché presto si rende conto di essere uno strumento nelle mani altrui, una pedina in un labirinto di intrighi. L'incontro con un anziano maggiordomo di casa Savoia, però, le cambia la vita. Nina imparerà a leggere e a scrivere, studierà, troverà l'amore e nel corso degli anni la sua strada si affiancherà a quella della donna più ammirata d'Italia, la regina Margherita, fino al giorno in cui dovrà fare una scelta difficilissima. Nel giugno del 1868, quando per la prima volta fa il suo ingresso nella Villa Reale di Monza, a Margherita sembra di vivere in un tempo sospeso. La sua intera esistenza è stata dedicata a prepararsi per quel ruolo, essere la degna e impeccabile consorte di un principe di sangue reale. Ma per suo marito Umberto è come se lei non esistesse. Il matrimonio è una finzione. Il suo unico compito è procreare un erede maschio e poi scomparire all'ombra di Umberto. Eppure, Margherita non ha intenzione di sacrificarsi in nome della corona. E così sarà lei a conquistare l'amore del popolo, sarà lei ad affascinare la riottosa aristocrazia romana, sarà lei a diventare un'icona del suo tempo, la prima regina d'Italia. Fino a quel fatidico giorno del luglio 1900, quando tutto il suo mondo sarà stravolto in un solo attimo. Con passione e un autentico talento nel ricreare le atmosfere di un periodo affascinante della nostra storia, l'autrice dà vita a due protagoniste indimenticabili, Nina e Margherita, due donne agli estremi opposti della scala sociale, unite dalla stessa determinazione a non farsi ingabbiare dalle regole di corte. Alessandra Selmi è nata e cresciuta a Monza. Dopo gli studi umanistici, ha fondato l'agenzia letteraria Lorem Ipsum, occupandosi di scouting ed editing. Con la casa editrice Nord ha pubblicato i romanzi Le origini del potere e Al di qua del fiume.
Numero di catalogo 100065. Numero di catalogo 100066. Angela Marsons, una mente assassina. Dodicesima indagine della detective Kim Stone. Edizioni Newton Compton. Genere romanzo poliziesco. Durata 750 minuti. Lettura di Ida Di Martino.
Quando la detective Kim Stone viene chiamata a casa di Samantha Brown, trova la giovane donna distesa sul letto con la gola tagliata e un coltello in mano. Senza segni di effrazione o lotta, Kim classifica la sua morte come un tragico suicidio. Ma una visita ai genitori di Samantha fa scattare in Kim dei segnali d'allarme. È sicura che non le stiano dicendo tutta la verità. Grazie ad un dettaglio nascosto in una fotografia, la detective si rende conto di aver commesso un gigantesco errore. Samantha non si è tolta la vita, è stata assassinata. Quando in un lago della zona viene trovato il corpo di un giovane, anche lui con la gola tagliata, Kim capisce che c'è un collegamento tra questa nuova vittima e Samantha. In comune hanno un soggiorno a Unity Farm, un ritiro per persone che vogliono abbracciare uno stile di vita alternativo. Sotto la facciata accogliente del luogo, la detective e la sua squadra scoprono una comunità sinistra che si nutre delle vulnerabilità emotive dei suoi adepti. Kim sa che mandare uno dei suoi agenti sotto copertura alla Unity Farm è rischioso, ma sa anche che è l'unica possibilità per catturare l'assassino prima che un'altra vita venga spezzata. Angela Marsons, A-N-G-E-L-A, M-A-R-S-O-N-S, ha esordito con Urla nel silenzio, romanzo ai primi posti delle classifiche anche in Italia. La serie di libri che vede protagonista la detective Kim Stone ha già venduto oltre 5 milioni di copie e comprende Il gioco del male, La ragazza scomparsa, Una morte perfetta, Linea di sangue, Le verità sepolte, Premio Bancarella 2020, Quelli che uccidono, Vittime innocenti, Promessa mortale, La memoria dei morti, La mossa dell'assassino e il prequel Il primo cadavere. Angela Marsons vive nella Black Country, in Inghilterra.
Numero di catalogo 100066. Numero di catalogo 100067. Antonella Frontani, Il silenzio della marea. Edizioni Garzanti. Genere romanzo. Durata 469 minuti. Lettura di Ida Di Martino.
Quando Nera si ferma davanti ad una splendida villa a picco sul mare, circondata da un enorme parco pervaso dal profumo degli oleandri, ha gli occhi pieni di meraviglia, ma anche il timore di non essere nel posto giusto. Non è approdata in quel luogo affascinante come uno dei tanti turisti a zonzo per la Liguria. È stata chiamata direttamente dal proprietario per assolvere un compito preciso: aiutarlo a fare luce su una serie di scrigni antichi di grande valore. Ma Leandro, questo è il nome del collezionista, non sembra contento di averla con sé nella propria tenuta, da cui non esce da anni. Nera non potrebbe essere più diversa. È uno spirito libero che soffre rinchiuso tra le quattro mura dello studio, in cui è costretta a lavorare sotto stretta sorveglianza. Man mano che passano i giorni, anche se recalcitrante, la donna scopre che Leandro non è il burbero anziano che le era parso all'inizio, ma un uomo che nasconde un'anima ferita. Tutto cambia quando, inaspettatamente, altre due persone fanno il loro ingresso nella villa, sconvolgendo gli equilibri già precari di quel microcosmo. Ora Nera sente finalmente che non è lì solo per lavoro. Ha intuito che il passato di Leandro cerca di emergere dagli abissi, come l'acqua in una notte di luna, perché la vita, come la marea, si muove inaspettata e travolge tutto, spazzando lontano i ricordi più dolorosi. Antonella Frontani è una giornalista e scrittrice affermata, con la rara capacità di entrare nell'animo dei suoi personaggi e mostrarne le fragilità. Questa volta ci regala una storia ambientata sulle profumate coste della Liguria, dove si intrecciano vite di persone che all'apparenza sembrano inconciliabili. Antonella Frontani, giornalista, autrice e conduttrice televisiva per Sky Explorer Channel, è membro del consiglio di amministrazione del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude. È stata responsabile delle relazioni esterne presso il Teatro Lirico Sinfonico di Bologna e vicepresidente di Film Commission Torino-Piemonte. Con Garzanti ha pubblicato Tutto l'amore smarrito, 2015, L'equilibrio delle illusioni, 2018, Dopo la solitudine.
Numero di catalogo 100067. Numero di catalogo 100082. Michele William Marzo, La tuta intelligente. Edizioni Indipendente. Genere romanzo. Durata 125 minuti. Lettura di Vincenzo Perna.
Orlando, un giovane di 16 anni alla scoperta di un mondo sconosciuto. Una tuta straordinaria dotata di intelligenza artificiale lo attende, pronta a portarlo in un'avventura indimenticabile. In un giorno come tanti, Orlando e i suoi amici Carlos, Juan e Emilio stanno discutendo dei loro sogni futuri, quando Orlando afferma di volere esplorare le profondità della propria mente. Schernito dai suoi compagni, Orlando si allontana, ma proprio quando tutto sembra perduto, incontra la sua chance per realizzare il suo sogno. Affronta sfide psicologiche, prove fisiche, salva vite umane e risolve anomalie nello spazio con i suoi compagni di missione. Questa è la storia di un giovane eroe che si avventura in un mondo sconosciuto affrontando pericoli e scoprendo la sua vera identità. Non perderti questa emozionante avventura. Io sono Michele William Marzo e sono nato con una diversità visiva. Con il passare del tempo ho accettato questa mia condizione, trovando nella stessa molti punti di forza. La situazione ha portato in me un profondo cambiamento, che mi ha spinto ad iniziare la realizzazione di un progetto volto al miglioramento e alla comprensione del mondo delle persone aventi disabilità, quali persone ipo e non vedenti. Inoltre, spero, con questo mio progetto, di far abbattere le innumerevoli barriere architettoniche, barriere riguardanti l'inclusione scolastica, l'apprendimento di nuove discipline, la passione per la scrittura e per la lettura e non solo, ma anche mediante i miei racconti far immaginare al lettore cosa vuol dire essere un diverso agli occhi degli altri e dover vivere in un mondo dove ancora oggi le persone con menomazioni vengono discriminate. Nel tempo libero, pur essendo non vedente, amo scrivere esprimendo la mia visione del mondo. Inoltre, pratico la meditazione, ascolto la musica e cerco ogni giorno di imparare cose nuove mediante il mondo della digitalizzazione informatica. Fino all'età di 8 anni, attraverso questo mondo, ho iniziato la mia avventura, comprendendo ed apprendendo i fondamenti di questa materia, come poter usufruire dei dispositivi mediante le tecnologie assistive quali lettori di ingrandimento e o sintetizzatori vocali. Infine, tramite questo progetto, mi pongo l'obiettivo di creare programmi, divulgare notizie, informazioni inerenti alla disabilità, descrivendo le mie sensazioni, difficoltà e le tecniche con le quali sono riuscito ad accettarmi e come anche tu, lettore o lettrice, puoi accettarti per quello che sei, poiché tu sei unico ed insostituibile. Il mondo della diversità è molto vasto. Ogni individuo, diverso o meno che sia, attraverso una comunicazione efficace con le tecniche giuste, può apportare innovazione, informazione e cultura nella società. Il mio mantra con il quale mi alzo la mattina e con il quale vivo la vita di ogni giorno è: disabilità non vuol dire impedimento.
Numero di catalogo 100082. Hernán Díaz, Il Falco, edizioni Neri Pozza, genere romanzo, durata 521 minuti, lettura di Edoardo Camponeschi.
Alaska, fine 800. Coperti di pellicce e incerate, gli uomini dell'Impeccable scrutano dal ponte della nave l'infinita distesa bianca che si spalanca davanti ai loro occhi. Il giovane e inesperto capitano li ha condotti in uno stretto dove grandi lastre di ghiaccio galleggianti hanno inevitabilmente intrappolato la goletta. Osservano annoiati il paesaggio quando una strabiliante apparizione cattura la loro attenzione. Un gigante con barba e lunghi capelli bianchi emerge dai bordi di una fenditura nel ghiaccio completamente nudo. Strizzando gli occhi, l'uomo contempla per un istante il cielo senza sole e poi avanza deciso verso la nave. Sull'Impeccable la maggior parte degli uomini è composta da cercatori che si aggirano in quella terra vergine con la speranza di imbattersi in una vena miracolosa. Tra loro, molti hanno sentito parlare di un colosso dai capelli canuti chiamato Il Falco. un uomo dalle imprese mirabolanti. Si dice che abbia ammazzato a bastonate una confraternita, ucciso a mani nude un orso nero o un puma, capeggiato tutte le nazioni d'America, landa selvaggia e in ospitale. Con le sue pelli di linci e coyote, castori e orsi e altre belve sconosciute, il gigante sale a bordo dell'Impeccable e dopo un po' raggiunge i cercatori riuniti a poppa attorno a un fuoco. Intimoriti dalla sua imponente presenza, in preda ad un miscuglio di rispetto e terrore, attorno a quel fuoco gli uomini ascolteranno dalla sua voce la storia di Håkan Söderström, figlio di contadini in miseria di Tisnaden, in Svezia, cresciuto tra i boschi di conifere insieme al fratello Linus, partito con lui alla volta dell'America in cerca di avventura e fortuna. Separato dal fratello a Portsmouth, sbarcato per errore in California anziché a New York. La storia dell'odissea di un ragazzo che per ricongiungersi al fratello attraversa deserti aridi e impietosi, conosce la solitudine e la privazione nel cuore selvaggio dell'America, si imbatte in individui di tutte le risme e sfugge diverse volte alla morte. La storia di Håkan, chiamato The Hawk, il falco, il gigante divenuto leggenda. Hernán Díaz è l'autore di Borges, Between History and Eternity, Bloomsbury 2012. È direttore editoriale della rivista ispanica moderna RHM
100091. Numero di catalogo 100096. Lolita Russo. I miei menù con la friggitrice ad aria. Edizioni Rizzoli. Genere economia domestica. Durata 327 minuti. Lettura di Giovanna degli Esposti.
Lolita Russo, guru delle ricette con la friggitrice ad aria, ha raccolto in questo libro le sue migliori preparazioni, tutte rigorosamente testate, per realizzare tantissimi menù completi adatti per occasioni speciali, come ad esempio il compleanno, Natale e San Valentino, ma anche per i pasti di tutti i giorni, dalla colazione alla merenda, dal pranzo alla cena. Per non parlare poi dei menù tematici a base di carne, di pesce, di pizza, di pasta sfoglia o di uova, o ancora quelli per solleticare diversi palati, dal vegetariano all'amante della cucina stellata. E per accontentare i più piccoli esistono i menù bimbo, fast food e picnic. Insomma, ce n'è per tutti i gusti e per ogni tipo di chef. Un ricettario davvero incredibile, pensato da Lolita come un puzzle, in cui le preparazioni possono essere scambiate e combinate tra i vari menù per incontrare qualsiasi esigenza e soddisfare tutte le occasioni. Ricco di spiegazioni passo passo e consigli utilissimi, un manuale da tenere sempre a portata di mano in cucina. Lolita Russo. Nel 2013 ha creato Facili Idee, il suo primo blog di cucina. Successivamente si è appassionata alla friggitrice ad aria e nel 2020 ha fondato il gruppo Facebook Ricette Friggitrice ad Aria, la più grande community d'Italia con oltre 1 milione di follower. L'idea di creare menù completi pensati per facilitare la preparazione di interi pranzi e molto altro, oltre che singole ricette, nasce dall'intuizione di Antonio Flora.
Numero di catalogo 100096. Numero di catalogo 100142. Roberto Vecchioni. L'orso bianco era nero. Edizioni PM. Genere linguistica. Durata 523 minuti. Lettura di Edoardo Camponeschi.
Questo libro ha a che fare con la linguistica come io assomiglio ad un orso bianco o, se preferite, nero. Non ho nessuna intenzione di sciorinarvi un'opera corretta, metodica e men che meno colta, accademica, incomprensibile ai più e infine del tutto inutile a chi sfaccenda pieno di cazzi suoi col tempo che vola. D'altronde non ho neanche voglia di mortificare una scienza? Arte? Meravigliosa. riducendo tutto all'osso e tirar fuori un bigino per deficienti. L'intento è un altro. È quello di farvi innamorare. Avete letto bene? Farvi innamorare della parola. Penserete, questo è matto. Scommettiamo? Sono i miei 80 anni d'amore, raccolti da decine e decine di fogli sparsi qua e là nel tempo, stipati in block notes, quaderni, schemi per lezioni, sgribizi personali, letture sottolineate, ricerche notturne, confronti, domande infinite, scoperte mai immaginate da altri, un gioco famelico a sapere e chiarire, un'ubriacatura di luci intermittenti, ipnotiche, fatali, perché più c'entravo in quelle parole, più sentivo una foga irrefrenabile ad entrarci e capivo, comprendevo appieno la vera essenza di tutto, la corposità, la fisicità di quelli che pensiamo solo suoni e invece sono codici risolti perché perfette in noi si rivelino le emozioni, le commozioni nostre e degli altri. Roberto Vecchioni è uno dei padri storici della canzone d'autore in Italia. È stato professore di greco e latino per molti anni, attualmente insegna contemporaneità dell'antico all'Università Yulm di Milano. Per Einaudi ha pubblicato Viaggi del tempo immobile, Le parole non portano le cicogne, Parole e canzoni, Il libraio di Selinunte, Diario di un gatto con gli stivali, Scacco a Dio, Il mercante di luce, La vita che si ama, Storie di felicità, Lezioni di volo e di atterraggio e Tra il silenzio e il tuono. Per Frassinelli è uscito il libro di poesie, di sogni e d'amore. Per Bompiani, canzoni, un'autoantologia dei testi più significativi di 50 anni di carriera. Sua è la traduzione del Prometeo incatenato di Eschilo andata in scena a Siracusa nel maggio del 2023.
Numero di catalogo 100142. Numero di catalogo 100144. Salvo Toscano. L'enigma Barabba. Secondo libro della serie Le indagini dei fratelli Corsaro. Edizioni Newton Compton. Genere romanzo poliziesco. Durata 382 minuti. Lettura di Stefano De Bernardin.
In un unico volume, le prime quattro indagini dei fratelli Corsaro, i geniali protagonisti dei gialli di Salvo Toscano. Palermo. Una giovane donna è stata accoltellata nel suo appartamento e un'altra donna è stata travolta e uccisa da un pirata della strada. I fratelli Roberto e Fabrizio Corsaro, un avvocato penalista e un cronista di Nera, si trovano alle prese con i due delitti nelle rispettive attività professionali. Ma la loro indagine si scontrerà con un imponente castello di bugie e silenzi. Un sacerdote viene ritrovato crocifisso in un casolare di campagna abbandonato, poco fuori Palermo. Due mesi dopo, una badante polacca svanisce nel nulla proprio la notte in cui l'anziana donna di cui si prendeva cura viene uccisa. Cosa lega questi due delitti? Spetterà ai fratelli Corsaro scoprirlo. Un tecnico della provincia di Palermo viene assassinato a colpi di pistola. Proprio poco prima si era scontrato in comune con il sindaco riguardo a un contestatissimo progetto per la realizzazione di un resort di lusso. Si tratta di una coincidenza fatale o ci sono interessi malavitosi in gioco? I fratelli Corsaro dovranno fare i conti con una scioccante verità. Onofrio Palillo, salumiere di mezza età, viene scarcerato dopo un periodo di ingiusta detenzione con l'accusa di omicidio. Fabrizio Corsaro lo contatta per farsi raccontare la sua odissea giudiziaria. Ma quando il giornalista si presenta all'appuntamento con Palillo, lo trova morto. Per una catena di sfortunate coincidenze, però, gli inquirenti cominciano a sospettare lo stesso Fabrizio. E toccherà al fratello Roberto cercare di tirarlo fuori dall'incubo.
Numero di catalogo 100144. Numero di catalogo 100148. Salvo Toscano. Ultimo appello. Primo libro della serie Le indagini dei fratelli Corsaro. Edizioni Newton Compton. Genere romanzo poliziesco. Durata 286 minuti. Lettura di Stefano De Bernardin.
In un unico volume, le prime quattro indagini dei fratelli Corsaro, i geniali protagonisti dei gialli di Salvo Toscano. Palermo. Una giovane donna è stata accoltellata nel suo appartamento e un'altra donna è stata travolta e uccisa da un pirata della strada. I fratelli Roberto e Fabrizio Corsaro, un avvocato penalista e un cronista di Nera, si trovano alle prese con i due delitti nelle rispettive attività professionali. Ma la loro indagine si scontrerà con un imponente castello di bugie e silenzi. Un sacerdote viene ritrovato crocifisso in un casolare di campagna abbandonato, poco fuori Palermo. Due mesi dopo, una badante polacca svanisce nel nulla proprio la notte in cui l'anziana donna di cui si prendeva cura viene uccisa. Cosa lega questi due delitti? Spetterà ai fratelli Corsaro scoprirlo. Un tecnico della provincia di Palermo viene assassinato a colpi di pistola. Proprio poco prima si era scontrato in comune con il sindaco riguardo a un contestatissimo progetto per la realizzazione di un resort di lusso. Si tratta di una coincidenza fatale o ci sono interessi malavitosi in gioco? I fratelli Corsaro dovranno fare i conti con una scioccante verità. Onofrio Palillo, salumiere di mezza età, viene scarcerato dopo un periodo di ingiusta detenzione con l'accusa di omicidio. Fabrizio Corsaro lo contatta per farsi raccontare la sua odissea giudiziaria, ma quando il giornalista si presenta all'appuntamento con Palillo, lo trova morto. Per una catena di sfortunate coincidenze, però, gli inquirenti cominciano a sospettare lo stesso Fabrizio, e toccherà al fratello Roberto cercare di tirarlo fuori dall'incubo. Salvo Toscano. È giornalista e scrittore. È stato semifinalista al premio Scerbanenco, finalista al premio Zocca Giovani e vincitore del premio Telamone. È autore dei romanzi incentrati sulle indagini dei fratelli Corsaro, Ultimo Appello, L'Enigma Barabba, Sangue del mio sangue, Insoliti sospetti, Una famiglia diabolica, L'uomo sbagliato, La tana del serial killer, Memorie di un delitto, L'intruso, La lama dell'assassino e L'ultimo presagio. I primi quattro sono diventati una serie TV. Ha pubblicato anche Falsa testimonianza e Joe Petrosino, Il mistero del cadavere nel barile. I suoi libri sono stati tradotti nei paesi di lingua inglese.
Numero di catalogo 100148. Numero di catalogo 100152. Philippe Georget, Il paradosso dell'aquilone. Edizioni E.O. Genere romanzo poliziesco. Durata 698 minuti. Lettura di Lorenzo Martelli.
Dall'autore di D'estate i gatti si annoiano, un libro tragico, tenero, doloroso, crudele, talvolta divertente, sempre intenso. Un libro che sa di sudore, cuoio, sangue e del rumore di colpi che piovono sui corpi. In una palestra della banlieue parigina, Pierre, 27 anni, pugile alla deriva, ha appena perso un combattimento di troppo. Criticato, suonato, depresso, è assillato dai dubbi e all'orizzonte si profila per lui un ritiro dal ring, forzato e quasi imposto. Così Pierre accetta di fare da scagnozzo per Laszlo, strozzino croato rifugiatosi a Parigi, ma quando questi viene selvaggiamente ucciso, Pierre si ritrova sospettato dell'omicidio e catapultato in un intrigo molto più grande di lui. Incalzato da poliziotti francesi e non, ex membri della legione straniera e criminali della guerra nella ex Jugoslavia che si affrontano senza esclusione di colpi, Pierre è costretto ad affrontare i fantasmi che lo tormentano fin dall'infanzia e l'ennesima, tremenda delusione nel sentirsi manovrato come un burattino e tradito da tutti coloro che riteneva amici. In un andirivieni incessante tra presente e passato, sullo sfondo di una Parigi periferica e notturna, Pierre si ritrova così sempre più solo, come un aquilone non più trattenuto da alcun legame. Philippe Georget, PHILIPPE GEORGET, è nato a Épinay-sur-Seine nel 1963. Dopo una laurea in storia si è dedicato al giornalismo, prima in radio e poi in televisione, per France 3. Appassionato viaggiatore, nel 2001 ha fatto il giro del Mediterraneo in camper con la moglie e i tre figli, attraversando in 10 mesi Italia, Grecia, Giordania, Libia e altri paesi. Con D'estate i gatti si annoiano, suo romanzo d'esordio, pubblicato nel 2012 dalle nostre edizioni, ha vinto nel 2011 il Prix CNCF du Polar e il Prix du Premier Roman Policier de la Ville de Lens. Nel 2013 le edizioni E.O. hanno pubblicato il seguito di D'estate i gatti si annoiano.
Numero di catalogo 100152. Numero di catalogo 100197. Abigail Barnett. First Time, per la prima volta. Volume 1. Serie First Time. Edizioni Newton Compton. Genere romanzo. Durata 1109 minuti. Lettura di Vanessa Dezzi.
Ian Pratchett ha appena divorziato e ha perso ogni speranza nei confronti dell'amore. Non riesce a capire come si sia ritrovato incastrato con Penny Parker. Instancabile ottimista, fortemente superstiziosa e priva di esperienza sotto le lenzuola. Penny è tutto ciò che Ian non è. Ma quando tra di loro scocca la scintilla, Ian intravede la possibilità di una vita a cui pensava di aver rinunciato per sempre, con una donna che non si sarebbe mai aspettato. Abigail Barnett, ABIGAIL BARNETTE, è l'alter ego con cui l'autrice Jennifer Trout firma i suoi romanzi erotici. La Newton Compton ha pubblicato The Boss, The Girl, The Wedding, The Ex e The Baby, che hanno riscosso un enorme successo in Italia come negli Stati Uniti. È First Time, per la prima volta.
Numero di catalogo 100197. 5 per 1000. L'unione fa la forza. Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Una rete di solidarietà che cresce grazie al tuo 5 per 1000. Un gesto semplice, come la tua firma, per sostenere le nostre attività. Scegliere di donare il tuo 5 per 1000 all'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti è molto semplice. Sulla dichiarazione dei redditi, metti la tua firma nel riquadro Sostegno agli enti del terzo settore e indica il nostro codice fiscale 0136 5520 582. Avete ascoltato? Libro parlato novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del libro parlato.